Benvenuti all'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente. Ben trovati da Eliana Storri nella rubrica Infatti, nel corso della quale oggi parleremo del corso di formazione volontari della Caritas di Bolzano Bressanone dal titolo Io accompagno. In Texas, dal settembre scorso, una legge obbliga le aziende sanitarie a dare informazioni e non solo alle coppie in attesa di un bambino con sindrome di Down e ai neogenitori affinché possano accogliere con più consapevolezza l'arrivo di un bambino così uguale agli altri ma diverso. E in Italia? Infine, l'ultima iniziativa di progetto Arca Onlus per i senza dimora della stazione centrale di Milano. 100 zuppe calde ogni sera con il sostegno del Rotary Club Milano Europa. Prima, una breve buona notizia. Non puoi pagare? Mangia e poi aiuta. A Monza apre la trattoria popolare dietro ai fornelli del locale di via Montegrappa 48 in zona San Rocco. C'è lo chef Paolo Longoni, ex giornalista con una grande passione per la cucina. Chi non ha i soldi per saldare il conto si vede consegnare un voucher orario. Con quello può svolgere piccoli lavoretti nel locale, dare una mano in cucina per saldare il debito, spiega lo chef. I prezzi per un pasto completo sono popolari, come vuole il nome del locale, intorno ai 10 euro, ma se qualcuno vuole lasciare qualcosa di più, quei soldi verranno messi a disposizione di quanti non possono pagare il conto per intero. Dal 23 gennaio parte Io accompagno, accompagnare le persone in difficoltà, un corso di formazione per volontari organizzato dalla Caritas di Bolzano Bressanone. I corsi sono rivolti ai volontari impegnati nel sociale di lingua italiana o tedesca e si svolgeranno in 4 giornate. Ci spiega i dettagli Francesca Boccotti, collaboratrice Caritas dell'ufficio volontariato e Caritas parrocchiali. Boccotti, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Io accompagno un corso che consentirà alle persone che lo frequenteranno di imparare cosa esattamente?
Beh, il corso si rivolge a volontari che già hanno esperienza e quindi l'idea è sì quella di imparare qualche cosa, ma di imparare anche e soprattutto proprio dallo scambio, dall'interazione, dalla riflessione comune, dalle riflessioni insieme. E i temi che discuteremo insieme appunto alle persone che vorranno partecipare sono temi non facili. La prima riflessione verrà fatta su profughi e migranti, ci sarà una parte informativa dove cercheremo appunto di dare un quadro generale della situazione attuale sia mondiale che soprattutto anche sul nostro territorio. E anche un pochino racconteremo di quello che fanno le associazioni e la Caritas in questo momento, ma poi si tratterà di appunto discutere con i nostri volontari, con i partecipanti, di che cosa ancora si può fare e di come anche cercare di venire incontro alle persone, di come riuscire ad integrarle, ecco.
Che situazione, sì, mi scusi se la interrompo, che situazione, visto che stiamo parlando di migranti, che situazione avete lì nella vostra zona?
Che situazione abbiamo nella zona? Beh, noi abbiamo in Alto Adige attualmente circa 800 persone presenti, parlo di profughi adesso, e poi abbiamo una situazione diciamo di persone migranti, poi bisogna vedere che cosa si intende perché appunto ci sono migranti dall'estero, migranti anche dal sud Italia, insomma ce ne sono tante, ecco, e noi siamo una terra di confine anche, quindi abbiamo una situazione di persone che transitano dal nostro territorio, soprattutto adesso appunto i rifugiati politici, perché desiderano recarsi nei paesi più a nord, in Germania, in Svezia, in Norvegia. Quindi ci sono delle situazioni anche abbastanza critiche in certi momenti, proprio dovute al transito delle persone, e quindi è una situazione insomma costantemente monitorata e tenuta sotto controllo, certo, con dei picchi di presenze anche, ecco. e quindi di, sì, va monitorata.
Di continua attenzione in ogni caso.
Di continua attenzione, esatto.
Allora, tornando invece ai temi delle quattro giornate, mi ha detto i migranti e poi?
E poi ci sarà un'unità sui mendicanti, cioè le persone che chiedono l'elemosina. Anche questa è una tematica molto, molto attuale sul nostro territorio, perché attualmente alcuni comuni hanno iniziato a prendere provvedimenti, diciamo, contro le persone che chiedono l'elemosina,
sì.
Quindi non contro la povertà, ma contro le persone che chiedono l'elemosina, come già hanno fatto altri comuni del nord Italia, limitrofi. Un po' si tratta anche di una specie di contagio, ecco, se si vuole, perché ovviamente in provincia c'è questa situazione abbastanza buona dal punto di vista delle persone che chiedono l'elemosina, perché i nostri cittadini sono ancora ben disposti, ecco, tutto sommato, verso i migranti. Essendo che appunto comuni limitrofi hanno adottato delle misure contro l'accattonaggio, ecco, come lo chiamano, le persone tendono a spostarsi ed arrivare spesso sui nostri territori, anche chi non è residente
tipo?
Qui. Prego.
Misure di che tipo?
Beh, sono misure limitative dell'accattonaggio, cioè ad esempio si vieta il mendicare, insomma, in determinate situazioni. Nei luoghi di culto o davanti alle
certo.
chiese, poi anche nelle piazze, poi anche agli angoli delle strade, poi anche vicino ai negozi, bisogna recare, insomma, essere a una certa distanza dai negozi, eccetera, e le pene vanno dal sequestro della somma che si trova nelle mani delle persone che stanno appunto chiedendo l'elemosina, ad altre misure, insomma, a seconda di quello che...
E quindi queste persone si spostano?
E quindi queste persone si spostano, cercano ovviamente di andare dove sono più tollerati e anche, diciamo così, cercano territori dove sono ben voluti, quindi dove i cittadini e le persone sono più ben disposti verso di loro e donano qualcosa, ecco.
E continuiamo allora con i temi di questa giornata, di queste quattro giornate.
Sì, l'altro tema per noi importante in questo momento per i nostri volontari, per i nostri centri di ascolto Caritas, è quello che riguarda i debiti. Ci sono parecchie famiglie indebitate sul nostro territorio, in provincia. E quindi si tratta qui di vedere come fare ad aiutare in un caso di indebitamento o sovraindebitamento, più che altro di famiglie, ecco, non si tratta di imprese ma di persone, di famiglie. Ecco, questa è una tematica anche questa piuttosto attuale, piuttosto sentita dai nostri volontari. Ecco, premetto, il corso di formazione è costruito sulla base di richieste fatte espressamente proprio dalle persone che lavorano sul territorio, dai nostri volontari dei centri d'ascolto, quindi non ce li siamo inventati noi i temi, ma sono stati proprio proposti da loro a seconda dei loro interessi e delle persone che incontrano.
Queste giornate saranno quattro, dove si svolgeranno?
Ecco, si svolgeranno a Nalles, presso una casa di formazione della diocesi che si chiama Casa Lichtenburg, ed è un paese, ecco, non troppo distante da Bolzano e da Merano. La formazione si rivolge a tutti i volontari della provincia, ma ovviamente la partecipazione sarà più di volontari che provengono dalle città limitrofe, ecco, insomma, da Bolzano e Merano, pensiamo, e vediamo anche dalle iscrizioni. I contenuti vengono, appunto, come abbiamo detto, più che trasmessi, anche proprio riflettuti dai volontari in lavori di gruppo e riflessione comune, ecco.
Per informazioni, Boccotti?
Per informazioni e per iscrizioni si può rivolgersi a me direttamente. Il mio numero di telefono è 0471 304332 e la mail è francesca.boccotti@caritas.bz.it.
Le iscrizioni ovviamente sono gratuite.
Le iscrizioni sono gratuite, la partecipazione è gratuita, è previsto persino il pranzo gratuito, perché appunto la giornata è intera e le persone si fermano fino alle 16.30 circa, dalle 9 alle 16.30. Ecco.
Grazie a Francesca Boccotti, collaboratrice Caritas dell'Ufficio Volontariato e Caritas Parrocchiali. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi. Grazie per l'opportunità.
Sei su Radio Vaticana Italia.
In Texas una legge obbliga le aziende di assistenza sanitaria a dare informazioni sulla sindrome di Down ai genitori che aspettano un bambino o che da poco hanno avuto un bambino con questa sindrome. Informazioni che possano aiutarli a capire di cosa si tratta. È una legge che in questo stato americano è entrata in vigore lo scorso settembre e in Italia. È quanto chiediamo ad Anna Contardi, coordinatrice nazionale della IPD, Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down. Anna, benvenuta.
Grazie a voi dell'ospitalità.
È un piacere averti di nuovo con noi. Buon anno anche.
Buon anno anche a voi.
Allora, puoi illustrare i punti di questa legge approvata in Texas?
Sì, la cosa importante di questa legge è che non soltanto afferma l'importanza di dare delle informazioni, ma anche di dare dei punti di riferimento, cioè di dare alla famiglia, per esempio, le indicazioni sui centri dove il bambino può essere preso in carico dal punto di vista della cura, della salute. E questo è un problema di cui si discute da tantissimi anni in Italia, cioè dell'importanza che quando nasce un bambino con sindrome Down o quando si fa una diagnosi durante la gravidanza di sindrome Down, alla famiglia stiano da una parte le informazioni su chi è questo bambino e dall'altra una serie di indicazioni sui punti di riferimento delle associazioni e dei servizi pubblici, perché effettivamente questa situazione possa essere presa in carico nel più breve tempo possibile. Il problema è che in Italia se ne è parlato tanto tempo, ma è una cosa assolutamente delegata al personale delle aree nascita, quindi se c'è un ospedale sensibile, attento e ben organizzato, effettivamente la famiglia esce con queste informazioni. Se l'attenzione è un po' più bassa o se magari questo bambino nasce non proprio nel suo territorio, ma magari nell'altro a fianco, queste informazioni non ce l'ha. Ci sembrava importante la legge del Texas perché affermare per legge questa necessità impone alle strutture sanitarie di organizzarsi per rendere questo diritto effettivo per tutti.
Quindi non esiste una legge analoga in Italia, ma si sta facendo qualcosa affinché una richiesta del genere venga accolta dai politici?
Diciamo che la sfida che noi abbiamo lanciato dando la notizia di questa legge del Texas, che era passata assolutamente come inosservata da tutti, è proprio che i politici si facciano carico di trasformare in legge questo che è un bisogno ormai riconosciuto da tutti, cioè nessuno metterebbe mai in discussione l'opportunità che effettivamente una famiglia esca con queste informazioni. Il problema è che se il bisogno esiste, poi bisogna dare una risposta a questo bisogno e dare una risposta che sia per tutti e non solo per i più fortunati.
E voi come IPD, con la vostra enorme esperienza, sareste disponibili a collaborare ad un eventuale vademecum?
Assolutamente sì, noi tra l'altro in molte realtà l'abbiamo già fatto con degli accordi, diciamo, operativi con strutture degli ospedali e del territorio, perché effettivamente alle famiglie vengono date queste informazioni. Esistono già delle linee guida che, diciamo, fanno un po' un elenco delle informazioni che sarebbe necessario dare. L'associazione sicuramente può aiutare, laddove si volesse fare questo in tutti i territori, a identificare le informazioni fondamentali da dare e anche quindi quali sono le indicazioni che bisogna garantire a tutte le famiglie. Possiamo collaborare a realizzare questo, diciamo, un po' in tutti i territori. È chiaro che il piano dell'individuazione dei servizi nel territorio dovrà essere fatto localmente dall'azienda sanitaria locale.
Grazie ad Anna Contardi, coordinatrice nazionale della IPD, l'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Torniamo a parlare delle persone senza dimora in occasione dell'ultima iniziativa di progetto Arca Onlus. Si tratta della distribuzione tutte le sere di 100 zuppe calde davanti alla stazione centrale di Milano. Iniziativa resa possibile grazie al sostegno del Rotary Club Milano Europa, ed è proprio il presidente Nino Volpe a raccontarci il progetto. Volpe, benvenuto.
Grazie. Sì, il progetto nasce dal Rotary Club Milano Europa e nasce da una specie di, come dire, intuizione, vedendo che ci sono molte iniziative a favore dei disagiati, ma vedendo proprio per la strada delle persone, degli homeless al freddo, abbiamo pensato che una zuppa calda potesse essere un momento di conforto in termini nutrizionali, ma anche un momento di contatto importante, insomma un gesto di attenzione verso le persone. Abbiamo coinvolto una serie di sponsor, tutti gratuiti, tutti entusiasti, che forniscono prodotti, macchine, logistica, e che ne abbiamo messo a disposizione del presidente Sinigallia, della sua organizzazione, appunto questo servizio che porta 100 walkie cup con delle zuppe calde tutte le sere, che poi vengono distribuite dai volontari.
Questo ovviamente al di là dei pasti normali, quotidiani, che Progetto Arca distribuisce.
Assolutamente, sì, questo è un upgrade, è un servizio in più che abbiamo attivato da metà ottobre e che appunto raggiunge con questa zuppa calda, anche perché la walkie cup ha un senso anche ergonomico, no? Perché è facile, certo, da trasportare, è calda, sono 400 grammi di prodotto, tra l'altro molto curato a livello nutrizionale, quindi un'operazione sta dando un molto molto successo, e la cosa ci riempie di orgoglio e di soddisfazione.
Zuppe che vengono fatte espresse la sera per la sera?
Vengono fatte espresse nel tardo pomeriggio, vengono prodotte con una tecnologia molto avanzata, con prodotti disidratati, rivitalizzati, sono una cosa molto particolare ma molto avanzata, sono prodotti che vengono usati anche nella terza età, nelle cliniche, negli ospedali, quindi un prodotto di alto profilo, sono in 8 tipologie, questo per dare anche una rotazione, non dare assuefazione dello stesso prodotto. Abbiamo fatto anche un filmato su questo che si chiama 100.000 zuppe, un filmato che dura 4 minuti e 30 e che illustra in modo, come sempre i filmati poi hanno il vantaggio, anche se sto parlando alla radio, hanno il vantaggio, certo, di dare più emotività visiva. È bello insomma vedere la sorpresa e il piacere di questi senza dimora nel ricevere la zuppa, che come dicevo prima non è soltanto un aspetto nutrizionale ma anche un momento di solidarietà, di essere raggiunti da qualcuno che si preoccupa per loro, insomma una cosa molto bella.
Certamente un conforto in più per i senza dimora che si trovano presso la stazione centrale di Milano,
esatto,
e un ulteriore sostegno per le attività di Progetto Arca Onlus che conosciamo benissimo. Nel ricordare che è ancora in corso la campagna SMS solidale al 45508, appunto di Progetto Arca, per far sì che i volontari possano continuare a distribuire pasti caldi e fornire posti letto nei centri accoglienza di Milano, saluto e ringrazio Nino Volpe, presidente del Rotary Club Milano Europa. Grazie per essere stato con noi, grazie per questo, stavo dicendo, lavoro. Non è un lavoro, questa missione.
È un piacere enorme mettere a frutto o utilizzare un po' di sponsor, un po' di amici, un po' di talento, un po' di tempo a favore
degli
altri.
Per fare del bene. Grazie, sì. grazie molte.
Grazie a voi.
Radio Vaticana Italia 105 FM.
Prima di salutarvi vi ricordo che è ancora in corso fino al 24 gennaio la campagna SMS solidale di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Con un SMS al 45509 possiamo sostenere i dottor Sogni della Fondazione Teodora Onlus affinché possano continuare a portare sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia o in attesa di intervento chirurgico. E con questo si conclude la rubrica Infatti, appuntamento a domani alle 12.35 con la rubrica di medicina Effetti collaterali. Domani ci occuperemo dei rischi in gravidanza e nel parto, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il decesso di donne appunto in stato di gravidanza. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.